La grammatizzazione è appunto questo continuum che viene spezzettato in simboli discreti, come con la scrittura. La lingua è un continuum, è un flusso, nella scrittura diventa lettere separate. E la stessa cosa, lo dice, sta succedendo nelle relazioni sociali. Prima era un continuo, un flusso in cui non si potevano veramente decomporre in pacchetti. Adesso si stanno cominciando a decomporre in pacchetti, e quando qualcosa si decompone in elementi diventa più facile sottometterla all'azione automatica della tecnologia. Quindi una volta che il linguaggio si fa scritto, si prepara il terreno per la stampa, no? Quindi per la tecnologizzazione della lingua scritta. Una volta che la relazione sociale si decompone, possono intervenire gli algoritmi. Come intervengono gli algoritmi? Proprio questo è un esempio banalissimo che ve lo vedete ogni giorno nelle reti sociali. I suggerimenti. Vuoi essere amico di... al tuo amico è piaciuto questo, forse piace anche a te, no? C'è questo continuo suggerimento. Perché c'è l'unità che è il mi piace, c'è l'unità che è la relazione, e questa unità poi c'è un algoritmo che ci lavora sopra, che è l'algoritmo che dice se, allora. No? Questa è la struttura. Se tu sei amico di questo, allora potresti voler essere amico di quest'altro. Se al tuo amico è piaciuto questo, allora anche a te, che sei amico suo, potrebbe piacere questo. Se ti è piaciuta questa cosa qua, allora ti potrebbe piacere quest'altra cosa qua. Quindi questa è la grammatizzazione, la tecnologizzazione delle relazioni sociali, di cui parla Stigler, che è fondatore di questo centro che si chiama Ars Industrialis. Quindi il valore di rete a questo punto è facilmente deducibile. Prima nell'economia c'era il valore d'uso e il valore di scambio, questi sono i valori classici dell'economia politica. Il valore di scambio è determinato dall'offerta e dalla domanda, il valore d'uso è determinato da quello che serve, e adesso c'è anche il valore di rete, o forse c'è sempre stato e non lo sapevamo, non era stato pensato dall'economia. Il valore di rete descrive la rete delle relazioni sociali investite in un determinato elemento. Da questo lui deduce delle cose importanti, cioè che la rete poi alla fine non è vero che è simmetrica e omogenea, come abbiamo detto, è sempre incrinata dall'asimmetria del link, dal fatto che il link indica sempre una freccia, una direzione. Allora addirittura lui porta introduce questa idea del vortice molecolare, come se fosse veramente un qualcosa di fluido, no? Invece che essere tutto uguale, tutto piatto, c'è continuamente questa, come anche nella, pensate alla filosofia di Lucrezio, del Rerum Natura, no? Gli atomi che cadevano, no? questa pioggia di atomi, poi uno ogni tanto cambiava direzione e si creavano i vortici. E lui diceva, questa è la natura, no? Questo è il mondo, sono questi vortici. Quindi lo dice come se ci fossero questi due assi. Dal lato le gerarchie verticali della conoscenza tradizionale, maestro, allievo, professore ordinario, professore associato, ricercatore, assegnista, dottorando, specialista, triennalista, e poi basta, abbiamo finito. Questa è la scala, quindi quella scala gerarchica, invece orizzontale, il network, tutti pari, tutti che cooperano, tutti che sono tutti uguali. Lui dice che le reti poi effettivamente stanno in mezzo, no? Che ci sono delle gerarchie, però non sono queste gerarchie verticali, sono mobili, sono quasi dei vortici che si creano, possono creare attorno a un determinato fenomeno di rete. Uno per esempio di cui parla questo scrittore inglese Tony Sampson, che leggeremo qui con i ragazzi in un living group che stiamo facendo su queste cose, lui parla di questo fenomeno, per esempio di questo video Lonely Web Girl, che è stato un fenomeno negli Stati Uniti per un periodo. Cioè, poi era una cosa commerciale, c'è un video di una ragazza di 15 anni che diceva che era sola, che era depressa, che aveva fatto questo weblog che tutti quanti, tutto un tratto, no, seguivano, quindi una massa di persone ha cominciato a seguire questo weblog prima di scoprire che si trattava di un trucco di comunicazione virale, no? Ma è stato un vortice. I vortici sono questi, come si crea? Potrebbe essere anche una tattica proprio anche politica, no? Come si crea un vortice nella rete? Come riesce a attirare le persone, a attirare l'attenzione rispetto a un determinato argomento, un determinato soggetto, no? Questa fa parte della sperimentazione. Quindi, se la rete non è né puramente orizzontale né puramente verticale, ma è vorticale, quindi è formata da questi vortici di attenzione, allora è proprio su questa vorticalità della rete che agisce PageRank. Cerca i vortici, quindi cerca di capire quali sono, diciamo, i punti, i siti che attirano più attenzione. Questo nella sua dimensione, diciamo, pura di motore di ricerca immanente alla rete. Poi insomma, c'è il fatto della pubblicità che vedremo tra poco. Quindi, in sintesi, PageRank è la prima formula matematica per calcolare il valore di attenzione di ogni nodo di un network complesso e quindi il capitale cognitivo del network. Vedete, questa è l'immagine, per esempio, di come funziona PageRank, del valore che dà. Vedete, il sito che dà più, cioè più link diventa più grosso, è quello rosso. L'altra, diciamo, rappresentazione più, diciamo, meno, è quella lì, no? Che vedete lì sotto, io punto verso di te, eccetera. Più sei grosso, più vale il tuo link. Se il New York Times mette un link alla mia pagina, allora immediatamente, insomma, quella diventa molto più importante, per esempio. Quindi questa è, diciamo, una mappa di PageRank. Riprendo la citazione che lui porta all'inizio del saggio, che è di Nicholas Carr, che è un attore commerciale popolare, che ha anche un blog americano, che, insomma, i suoi scritti vengono molto letti, non è un accademico. L'ultimo libro è proprio si chiama The Shallows, che ha attirato molto l'attenzione, perché appunto è un libro che sostiene che internet degrada la nostra capacità di capire le cose, perché ci fa fare 40 cose contemporaneamente, per cui noi siamo sempre meno attenti, non riusciamo più a digerire l'informazione, sappiamo tutto a frammenti, non riusciamo più a fare un discorso completo. Quindi lui ha scritto questo tipo di cose. Però nel lato oscuro della rete, di qualche anno prima, lui proprio metteva senza essere marxista o niente del genere, parlava proprio di come funziona Google in questi termini. Cioè, diceva, ogni link contiene un po' di intelligenza umana, noi diremmo a questo punto anche di desiderio sociale, non solo intelligenza. Non è un fatto cognitivo, è un fatto passionale. Il link è quello che mi piace, quello che voglio leggere, quello che voglio che qualcun altro legga. È una questione di volontà, di desiderio, non solo di testa. Dice, vabbè, ogni link, però Google estrae l'intelligence, proprio nel senso inglese della parola. Cioè, intelligence significa in inglese non soltanto l'intelligenza, ma proprio le informazioni. Tutti i link insieme contengono una grande quantità di intelligenza, il motore di ricerca di Google scava in questa intelligenza, link dopo link, e la usa per determinare l'importanza di tutte le pagine del web. Quindi ogni volta che noi scriviamo un link o anche solo clicchiamo, noi alimentiamo il sistema di Google con le nostre scelte, direi, più che con intelligenza. Rendiamo la macchina un po' più intelligente e Brin, Page e tutti gli azionisti di Google un po' più ricchi. C'è questo passaggio di valore. Dimmi, Carlo.
Cioè, praticamente Google acquisisce centesimi per ogni volta che viene cliccato un link.
Ora lo vediamo, però lo rendiamo ricco perché più lo usiamo più aumenta il valore, no, di Google, e il valore di Google è valutato anche, per esempio, in termini di azioni. Più persone lo usano, più vale, e poi quello che noi mettiamo può essere anche usato per la pubblicità, ma questo lo vediamo adesso, perché poi appunto il modello di business, come si fa a far diventare tutto ciò valore monetario. E questo è il prossimo passo, spero che la mia gastrite mi permetta di finire questo discorso, e lo fa attraverso il programma AdWords. Il programma AdWords è AdSense, quindi questo è quello che dice Pasquinelli, e diciamo, questa trasformazione si basa sia sul programma AdSense, che è quello che fornisce l'infrastruttura di banners. Cioè, banners appunto sono queste, come si chiamano in italiano? Banner pubblicitari testuali, che infiltrano ogni interstizio del web, cioè come un parassita sottile e monodimensionale, estraendo profitti senza produrre alcun contenuto. E poi come entra il denaro? Quindi questa c'è la pubblicità, cioè AdSense che fa la pubblicità, E poi c'è il programma AdWords che calcola quanti click ci sono stati e poi ridà i soldi a chi ha messo questi click sulle proprie pagine. Vediamolo più in dettaglio. Questo è AdWords. Chiaro, lo vedete sempre, no? Quando fate una ricerca c'è la ricerca classica che è basata proprio sull'algoritmo che esce da una parte e poi ci sono i link sponsorizzati. Quello che diceva lui, questo quindi AdWords è il prodotto pubblicitario principale di Google ed è la fonte principale del reddito di Google. Nel 2010, secondo la pagina di Wikipedia in inglese, quella italiana non c'è, per AdWords, le entrate pubblicitarie attraverso AdWords sono state di 28 miliardi. Quindi AdWords come funziona? Pay per click. Quindi ogni click un tot, no, ti paga. Oppure costo per, dipende anche dal numero, può essere fatto proprio una cosa all'ingrosso. O site target advertising, for text, banner, rich media ads, quindi specifico rispetto a un determinato sito, include distribuzione locale, nazionale, internazionale, si basa su questi piccoli testi che devono essere brevi, quindi possono essere di una headline che sarebbe un titolo di 25 caratteri e poi due linee addizionali di testo di 35 caratteri l'uno, quindi proprio stile SMS, devono essere molto limitati. E poi ci possono essere anche delle immagini che possono avere diverse taglie e tutto questo viene operato dalla Google AdWords Division negli Stati Uniti, in California, a Mountain View, e poi con questi altri uffici secondari a Michigan, nel Michigan ad Ann Arbor. Quindi tra la California e il Michigan che viene gestito tutto questo. Detto questo è AdWords. Quello che non si vede e che invece è molto importante per un sacco di gente che sta lavorando e sta vivendo anche in questo modo è l'altra parte, cioè AdSense, che pure è interessante. AdSense è questo qua, che voi non vedete quasi mai. Chi è che l'ha mai visto AdSense? Come mai l'hai visto?
L'ho visto perché una volta mi trovai a cercare appunto AdSense e di comunque tipo devi anche dopo devi collaborare con questa cosa. Poi vedendo la puntata su dei report su prodotto sei tu, c'era proprio la testimonianza di una persona che lavorava con questa cosa e raccontava la percentuale che Google si tratteneva su ogni click che faceva. Cioè ci guadagnava comunque il doppio di quello che guadagnava.
Stavo per chiedere chi era questa cosa, mi ha risposto.
Esatto, però comunque lo trovo interessantissimo questo fatto di AdSense. Quindi AdSense dall'altro lato significa che io che ho un blog, per esempio, ho una pagina internet, posso far pubblicare annunci sul mio sito. Cioè se sono uno che scrive di matrimoni, eccetera, mi posso fare mettere i link di tutti i negozi di matrimoni di Napoli o la fiera del matrimonio, eccetera, sulla mia pagina. Se uno che viene sulla mia pagina clicca questi link, io ci guadagno qualcosa. Così funziona. Quindi si possono pubblicare annunci pubblicitari sul proprio sito web guadagnando in base al numero delle visite, quindi sono gli impressions, oppure di click per gli annunci. Quindi si collega con AdWords in modo tale che si sincronizza rispetto anche a quello che esce nelle pagine. E poi la cosa che io trovo affascinante è questo fatto del servizio statistiche, cioè che offre un servizio statistico che segnala il numero di impressioni, di click, ricavi giornalieri e totale, cioè è una specie di borsa, perché da quello che ho capito da chi ci lavora, poi quanto cambia quanto vale un click ogni giorno, quindi certi giorni vale di più, certi giorni vale di meno, che dipende di nuovo da tutti questi calcoli, no? Ma solo se c'è il click. Solo se c'è il click, poi c'è un'altra percentuale se poi compra una addirittura da quel sito, magari sale un altro po', no? Quindi è tutto completamente variabile, varia a seconda di quante persone cliccano, a seconda di quante lo guardano soltanto, se poi comprano, è tutto completamente grammatizzato, che ci vuole veramente, come quello che diceva Stigler. Il rapporto fra click e impression degli annunci è espresso in percentuale e si chiama CTR della pagina, e in base al CTR AdSense calcola l'RPM della pagina, quindi costo per 1000 impression. Vedete com'è finanziarizzato tutto questo? cioè un valore totalmente mutevole. Quindi il costo per 1000 è il ricavo che l'utente ottiene ogni 1000 visite. È tutta una serie di calcoli molto sottile. Poi ogni mese, se si raggiunge un minimo di 70 euro, 100 dollari, Google ti invia questo pagamento, che poi non passa per nessun sistema di tasse, eccetera. Quindi chi lavora su questi siti, cioè, non ha tasse completamente, non si sa questi soldi dove arrivano, dove vengono, insomma, comunque non sono ancora stati, diciamo, catturati dall'apparato fiscale. E poi ci sono vari livelli, cioè ci sono i siti più importanti che hanno milioni, per esempio, di page view. Vedete l'inglese come si insinua, insomma, in questa neolingua di internet, con i milioni di page view. Allora poi è un trattamento particolare, perché significa che tu sei un cliente più grosso, allora magari ti cura meglio Google, se no è tutto automatizzato. Vedete quanto vale oggi, quante impressioni ci sono state, quanto vale la pagina, quanto hai guadagnato, quanto hai guadagnato in totale, cioè, quindi continuamente monitorizzi questa cosa. Poi ultimamente si è legato anche a Facebook, appunto, perché ci sono le pagine Facebook che fanno i mi piace, che poi portano al blog, che poi hanno AdSense, insomma è tutta un'economia sommersa che si è creata attorno a questa cosa. Per questo dice Pasquinelli che siamo in presenza, attraverso questi programmi, a un vero e proprio plusvalore di rete o plusvalore di flusso. Cioè, se il plusvalore, cioè lo sfruttamento, prima era facile da calcolare, perché era tu lavori un tot di ore, mi fabbrichi un determinato numero di scarpe, vestiti, eccetera, io te ne pago 70, il resto è profitto. Invece il plusvalore di rete non è così facile da calcolare, perché passa per tutti questi meccanismi. Quindi passa per gli algoritmi, passa per il numero di click, per le percentuali, per la matematica, no? Lui insiste però che la cosa fondamentale da capire è che ogni link è asimmetrico, appunto come una freccia, e che il meccanismo di cattura o il meccanismo di estrazione del plusvalore passa attraverso rendere questa relazione asimmetrica ternaria, cioè introdurre un altro elemento. Quindi tra me e il sito Google si introduce come il terzo elemento. Questa relazione ternaria, in cui appunto c'è un terzo elemento che cattura parte del flusso di questa relazione, corrisponde esattamente alla descrizione che Michel Serre fa del parassita in questo testo famoso, che si chiama appunto Il parassita, un filosofo francese della scienza. Questa è la figura del parassita. Lui inizia con la favola del topo di campagna e topo di città. Poi questo era un umanista, uno molto colto, grande studioso contemporaneo, ancora vivo, per fortuna, speriamo che scriverà ancora, molto ancora. Quindi lui si rifà proprio a Serre, la sua descrizione del parassita, descrivendo Google come un parassita che accumula il valore generato da questa interazione. Però per Serre il parassita non è negativo, cioè non ha un giudizio morale Serre sul parassita, questo bisogna dirlo. Quindi questa forma, diciamo, parassitaria di nutrimento, no, nel modo in cui Google funziona, produce un tipo di rendita. Quindi secondo lui Google, appunto, può essere descritto come un rentier globale dell'economia digitale. Cioè prima la rendita era qualcosa che si capitalizzava fondamentalmente su un bene che io avevo e che appunto da cui estraevo un affitto, e quindi questo bene era il risultato di una enclosure, come nei classici movimento di enclosure dei commons nell'Inghilterra del 600. Cioè questo è un tipo diverso di rendita, perché non ha bisogno dell'enclosure della proprietà intellettuale, però ha la proprietà intellettuale del marchio, dell'algoritmo PageRank, però la sua rendita è sulla dimensione meta dell'informazione, cioè è perché è riuscito a inserirsi, come appunto questo parassita monodimensionale, in tutti gli interstizi della rete ed a succhiare un pochettino di plusvalore da ogni interazione. No, quello che dicevi tu di quello che diceva quello che lavorava con AdSense, no? Che si succhiava un pochettino di valore da ogni interazione. Quindi è una rendita differenziale, che si produce. Pasquinelli insiste che non produce nessun contenuto Google, anche se secondo me produrre un software non è cosa da poco, però certamente Google PageRank, AdSense, AdWords, comunque sono codici producono, però certamente non è proporzionale, diciamo, al reddito, alla rendita che Google estrae poi da questo plus provider in rete, che vedete avviene a diversi livelli. Uno, perché usa, si inserisce nel processo di linking. No, noi facciamo il link che è normale, Google si inserisce e ne estrae, diciamo, un'informazione che è questo ranking automaticamente prodotto dalla rete, quindi lo estrae da questo punto di vista, poi attraverso AdWords e AdSense lo monetarizza attraverso la pubblicità. Quindi funziona così. Quindi secondo lui il diagramma di PageRank sembra suggerire una sorta di rendita differenziale in questo spazio dinamico e fluido, verticale appunto, della rete, che necessita di un'ulteriore investigazione, cioè proprio per capire come funziona. Allora lui conclude dicendo: come si può rispondere a questo neodominio di Google? E qua, diciamo, il pezzo è già più debole, perché come rispondi a questa cosa? Cioè, l'ha mappato così bene e adesso, no? Che fai? Dice, si può fare indicizzazione a mano basata sulla produzione sociale? Cioè, questa comunque è una cosa di cui parlano tutti questi teorici del peer-to-peer, il fatto che tante persone insieme riescono a fare quello che, diciamo, pochi professionisti prima invece facevano, quindi magari quello che fa Google potrebbe essere fatto autonomamente, diciamo, dalla cooperazione sociale. Oppure produrre un'alternativa a Google per a sorgente aperta, quindi un altro un motore di ricerca che funzioni meglio, anche questo la vede difficile. Quindi lui, diciamo, conclude dicendo che la cosa importante in questo momento è prendere coscienza del ruolo di Google come punto nodale di produzione e accumulazione del valore di rete. Se ne esce così. Però volevo fare vedere questa... questo progetto invece, che è molto interessante da questo punto di vista di strategie, che è stato bloccato da Google, che si chiama Google Will Eat Itself, che è molto, ha vinto anche il premio alla Transmediale 2-3 anni fa, Transmediale di Berlino. È stato fatto da un italiano sicuramente, che è Alessandro Ludovico, che è l'editore di Neural, una delle riviste di internet, insomma di cibercultura più interessanti classiche in Italia, basata tra l'altro a sud, a Bari, a Pugliese, Ludovica. Fra l'altro, diciamo, il sud Italia ha avuto, diciamo, è stata abbastanza protagonista. Ci sono almeno due riviste, appunto Neural, che è basato in Puglia, e un'altra basata in Sicilia, Cyberzone, basata a Palermo pure, che si sono occupate di, diciamo, di nuove tecnologie. E Ludovico, appunto l'editore di Neural, è anche, ha fatto questo progetto, Google Will Eat Itself, che fortunatamente è stato sgamato, ma anche era un progetto artistico, no? Quasi subito da Google. Cioè loro che hanno detto, va bene, cioè Google, il parassita, e noi facciamo l'iperparassita, cioè parassitiamo Google. Facciamo così, che mettiamo anche noi, diciamo, vabbè, ve lo leggo e poi insomma me lo potete anche chiedere come funziona. Generiamo soldi usando le pubblicità testuali di Google su una rete di siti web nascosti. Quindi prendiamo questi soldi senza che loro sanno che siamo noi, e poi questi soldi li usiamo per comprare le azioni di Google. E quindi dice, noi piano piano, così crescendo crescendo, ci compreremo Google, cioè ci mangiamo in 200 milioni di anni. Infatti diciamo che è un progetto provocatorio, no? E poi c'è, poi una volta che noi ci compriamo Google, lo intestiamo a questa, diciamo, associazione che si chiama Google to the People Public Company, e quindi diciamo lo rendiamo un qualcosa di, insomma, che appartiene a tutti invece che appartiene soltanto a loro. Ovviamente comunque loro gli hanno scritto una lettera in tedesco, a quanto pare ha vinto questo premio di GUEI, si chiama GUEI, questo è il progetto, C'ha tutta una serie, insomma, di testi.
Ovviamente esce solamente passando per il browser.
Non lo so, chissà, perché poi PageRank, chissà come funziona. Ah, vedi, c'è pure tutto il testo di Battaglie in originale. Quindi questo, insomma, è interessante come progetto. Ovviamente è una provocazione per vedere come ci si rapporta un parassita, contro parassitaggio. È l'unico modo. Va bene, poi molto velocemente, e poi potete chiedere delle domande. L'altro pezzo, questo anche per chi è a casa, a cui vorrei che prestasse attenzione, è quello di Formenti. Testo di Formenti, fate attenzione a due cose, e poi mi fermo appunto perché non mi reggo tanto più. Uno è il modo in cui lui mette proprio in maniera esplicita a confronto i teorici liberali e i teorici marxisti della rete, e quindi è utile questo testo per mettere queste due cose in relazione. E l'altro perché è l'unico testo che menziona un saggio importante che è uscito nel 2009 di Kevin Kelly, editore di Wired Magazine americano. Quindi loro sono stati gli apologeti del capitalismo digitale negli anni 90, cioè sono proprio mercato dappertutto. Tutto un tratto nel 2009 Kevin Kelly se ne esce questo articolo su Wired che si chiama Socialismo Digitale, che dice: no, la rete che sta facendo non sta portando al trionfo del capitalismo, ma sta portando a una nuova forma di socialismo. Socialismo da noi ha un altro senso, però negli Stati Uniti socialismo significa proprio questa, diciamo, quello che per noi significa comunismo, in questo senso. Quindi che le persone stanno cominciando a auto-organizzarsi attraverso la rete, si auto-organizzano in forme di produzione nuove, questa è una forma di capitalismo che renderà obsolescente la proprietà privata, perché tutto è basato sui commons immateriali. Quindi allentate la legge sul copyright, perché il copyright è qualcosa che blocca questo tipo di cooperazione. E quindi, insomma, è stata una cosa forte il fatto che Wired se ne uscisse con questa cosa qui, anche se, come mi ricorda Formenti, cioè il loro socialismo è un socialismo senza lotta di classe, che in Europa invece è una cosa, diciamo, fondamentale, cioè perché è tutto un fatto di libertarismo meritocratico, grazie a questa libera cooperazione emergeranno i più bravi che poi sapranno guidare il resto e così via. E poi vi fa anche tutto questo discorso su, invece critico, sui meccanismi di desocializzazione e risocializzazione della storia del capitalismo, che mi invita a guardare, e penso che per oggi abbiamo assorbito abbastanza. Quindi fermiamo la registrazione e